Blue Mitchell, quando sono le 8:47 all'orologio di Radio X. Se ci ascoltate in replica, oggi siamo partiti con un po' di ritardo, ma recuperiamo. Salutiamo anche chi ci ascolta nella replica dell'ora di pranzo. Ecco, approfondimento politico nella seconda parte del programma con Francesco Agus, capogruppo dei progressisti in consiglio regionale, dove ieri c'è stata la presentazione della nuova giunta Solinas e si cerca di arrivare, diciamo, alla sintesi finale su questa manovra di fine anno. Ci facciamo raccontare da Agus come stanno andando le cose. Buongiorno intanto.
Buongiorno a voi.
Riuscite a farla sta omnibus o quello che ne rimane, oppure è ancora tutto in alto mare?
Lo scopriremo solo vivendo.
Ecco.
Per ora si sa che quella legge, che doveva contenere 20 articoli,
sì,
perché così era stata proposta dalla giunta, arriverà in aula con 10 articoli, perché 10 sono stati meritoriamente stralciati per permettere l'ingresso in aula.
E questa è stata quella trattativa che avete fatto, diciamo, alla vigilia, sì, del dibattito. Avete chiesto di semplificare, di fermarsi, diciamo, alle cose fondamentali, di togliere tutte le norme intruse, giusto?
Sì, tutte le norme intruse, tutte le norme che riguardavano il personale, l'organizzazione della regione, in alcuni casi le sanatorie di azioni sbagliate già compiute dall'amministrazione.
Quindi non ci dobbiamo aspettare quelle voci di spesa, a volte anche suggestive, divertenti, che si trovavano sempre nell'omnibus di fine anno, con contributi all'associazione X, all'associazione Y.
Esatto, sì, no, questa volta sono arrivati così in ritardo da non potersi nemmeno permettere
questi, diciamo, giochini,
l'apertura dei cordoni della borsa.
Esatto.
Per contro, il problema è che questa legge va approvata per forza entro la mezzanotte di oggi. Cioè, la legge dice chiaramente che non è possibile approvare l'ultima variazione di bilancio dell'anno dopo il 30 novembre, questo vale sia per le regioni che per gli enti locali. E quindi, diciamo, la discussione, che ancora formalmente non è iniziata, perché inizierà alle 10 in consiglio regionale, diciamo, sarà anche alla mercé di qualunque piccolo scoglio che dovesse emergere dalla discussione in aula.
Certo.
È sufficiente un consigliere che non è d'accordo perché magari vorrebbe far finanziare una strada a Muravera, e questa discussione rischia di arenarsi, perché ovviamente la omnibus, ne abbiamo già parlato diverse volte, è rimasta nei cassetti del presidente per oltre 6 mesi.
Questo
ed è arrivata in consiglio a tempo ormai scaduto.
Questo l'abbiamo raccontato e riraccontato. È anche vero che nessuno in questa fase si vuole assumere la responsabilità di bloccare comunque quei 200 milioni o quanto sarà che stanno per partire, che poi bisogna vedere quando arrivano, perché, cioè, una cosa è sbloccarli e farli partire, una cosa poi farli atterrare, come si dice, no? Si stanno, sì, ancora aspettando molti dei soldi stanziati con l'altra omnibus, se non sbaglio.
Il 60% non è stato, ecco, non è stato speso, una, ecco, grandissima parte non è stata nemmeno impegnata.
Ecco.
Quindi parliamo di risorse che poi avranno come unico beneficio, cioè come unico effetto positivo, il fatto che magari Fitch, Moody's, le agenzie di rating utilizzeranno quei dati per, diciamo, premiare la Sardegna con un ottimo rating, visto che non spendiamo i soldi che stanziamo.
Vabbè,
però è chiaro che è una tragedia per il tessuto.
Ci resta solo il rating a questo punto, senza volere.
Io penso al mondo, per esempio, dell'artigianato, che chiede da mesi un aumento di risorse, che tra l'altro sono già state promesse a quelle piccole imprese.
Sì, sì,
in,
sì,
gran,
sì,
parte il nostro tessuto è fatto di piccole imprese, per cui quelle risorse significano la vita e la morte per molte realtà. Farli aspettare all'infinito mi sembra, tra l'altro, risorse che ci sono in bilancio, che tutti siamo disponibili a inserire, quindi c'è una stortura evidente. Ecco.
Comunque mi sembra di capire che, al di là di possibili colpi di scena o incidenti di percorso, anche voi dell'opposizione pensiate che questa legge alla fine, entro mezzanotte, si arriverà a una votazione.
In questa legislatura non c'è niente di certo.
Discontato.
Perché a volte anche le cose più banali diventano impossibili. Tra l'altro, in questo caso vedo che la maggioranza sta iniziando a parlare della finanziaria.
Ecco.
Quindi, cioè, effettivamente è assurdo che il 30 novembre si pensi ancora al bilancio dell'anno che sta per finire e non al quello dell'anno che sta per iniziare.
Certo.
Però non si capisce, anche perché hanno una giunta nuova e oggi alla prova dell'aula ci sarà anche una piccola resa dei conti. Cioè questa giunta quanto ha accontentato le aspettative dei partiti della maggioranza?
Uno per tutti, per esempio l'UDC?
Per esempio. L'UDC, ma ci sono anche i piccoli.
Sì,
c'era
sì.
un gruppo che si è costituito che aveva chiesto la presenza in giunta, che per esempio non è stato accontentato. Come si comporterà?
Quindi potrebbero esserci dispettucci, assenze?
Noi avevamo radio consiglio,
sì.
E aveva parlato qualche cioè per mesi di diversi consiglieri che avrebbero voluto fare gli assessori, chissà. Per cui tra qualche ora ci togliamo il dubbio.
Anche questa curiosità, ecco, lasciando diciamo in secondo piano questo capitolo di questa discussione di oggi in consiglio, tornando invece alla politica, mancano 15 giorni alle prossime elezioni. Oggi loro si presentano dicendo che insomma li ha fermati, a loro li ha rovinati la guerra e la pandemia, come diceva Alberto Sordi in un film, ma che adesso andranno a gran galoppo perché hanno un sacco di cose da fare. Ecco, e voi dell'opposizione che cosa avete da fare in questi 15 mesi?
Noi dobbiamo creare una coalizione, perché da lì non si scappa.
Sì.
Io sono convinto che se le forze oggi all'opposizione si dovessero presentare divise, anche con il miglior candidato e contro la peggior coalizione di centrodestra, vincerebbe centrodestra.
Certo.
Questo io ho pochi dubbi. Penso anche però che in Sardegna si possa fare un ragionamento un po' diverso rispetto a quello che avviene a livello nazionale. Cioè la Sardegna non è la regione Lazio, non è la regione Lombardia. Anche perché la sinistra della coalizione del centro-sinistra in Sardegna è un po' più vitale. Lo dimostrano anche i risultati elettorali.
Certo.
E dal punto di vista politico in questi anni è stata anche capace di tenersi unita. Quindi tra Movimento 5 Stelle e PD il solco è sempre stato meno netto in Sardegna. Abbiamo fatto opposizione cercando di essere più compatti possibile, tant'è che appunto l'attività del Consiglio regionale è bloccata anche per questo, perché se l'opposizione serra i ranghi, per la maggioranza è difficilissimo portare provvedimenti non condivisi. L'ultimo è stato la legge sul poltronificio un anno e mezzo fa, ma
ricordiamo,
è stata l'ultima legge approvata in questa legislatura.
Ricordiamo,
sono
bene.
Due mesi, c'è stata una, diciamo, una asprissima contesa in aula, e però anche in quel contesto abbiamo cementato il rapporto. Ora bisogna capire se nel centro-sinistra prevarrà la logica produttiva o quella distruttiva, che per carità esiste.
No, certo, poi ci sono anche diciamo scenari nazionali che non aiutano, nel senso che c'è un quadro nazionale ancora molto confuso nel vostro,
esatto,
nel vostro campo, e che va definito in fretta. Tensioni interne nell'opposizione in questo momento non ce ne sono. Ieri ho sentito di queste dimissioni di Morricone dalla vicepresidenza della commissione. È una polemica oppure una cosa?
No, niente che non si possa ricomporre. Il problema è che ovviamente questa questione della omnibus è arrivata talmente tardi ormai da non essere nemmeno gestibile,
sì,
all'interno della coalizione di minoranza. A un certo punto ci si trova a dover scegliere tra discutere una legge che ovviamente non è la nostra, e noi voteremo contro questa legge, o rischiare di contribuire a una situazione che è già critica.
Sì.
Cioè, la responsabilità di perdere 200 milioni di euro che farebbero comodo al tessuto produttivo sardo, diciamo, nessuno di noi la vuole,
certo,
la vuole prendere. Però resta il fatto che ci si trova in questa situazione solo per colpe della giunta regionale.
Questo mi sembra
caso
sia abbastanza evidente a tutti.
Nessuno
anche
pretende di governare al posto loro, cioè se noi riusciremo a governare in futuro sarà passando per le urne, non governando insieme al centrodestra che ha vinto le elezioni legittimamente. Il problema è che questi non stanno governando. Ieri il presidente ha agitato lo spettro della guerra, della pandemia. La realtà è che nel 2019 la guerra e la pandemia non c'erano. Sì. Eppure il bilancio è arrivato con 3 mesi di
ritardo.
Ma poi
la guerra e la pandemia hanno colpito anche altre regioni italiane che hanno lavorato molto meglio della Sardegna, adesso, insomma, ovviamente. Per restare a un tema che lei conosce molto bene, che è quello della sanità, perché lei fa parte anche della Commissione Sanità, Doria annuncia che vedremo, insomma, un cambiamento immediato, che si farà di tutto per annullare le liste d'attesa. C'è un ottimismo diffuso che è stato anche oggi, diciamo, raccontato dai giornali. Cosa pensa? Sarà possibile questo miracolo?
È ottimismo dettato dal pressapochismo, perché i problemi sono talmente incancreniti ormai che sarà difficilissimo intervenire sulle liste d'attesa senza una riorganizzazione della sanità, che parte anche dalla riscrittura della legge che ha bloccato la sanità.
Sì.
Perché io ho letto l'intervista, quando si dice applicare la legge, probabilmente il nuovo assessore alla sanità non si è reso conto che sulla stessa applicazione la sua maggioranza non è d'accordo. Sì. Cioè, c'è ancora una parte che pensa che alcune cose le debba fare Ares e una parte che crede invece che le debbano fare le ASU. Ora, se non ci si mette d'accordo nemmeno su chi deve fare
sull'interpretazione della riforma che hanno fatto loro, diciamo.
Sì, e le aziende sono impegnate in logiche di piccolissimo cabotaggio. In questi giorni sono al vaglio gli atti aziendali delle aziende. Se fossero approvati così come sono stati proposti, sarebbe uno sfascio per molte specialità.
E però un segnale di discontinuità lo dovranno dare, un segnale di discontinuità, perché hanno sacrificato Mario Nieddu facendolo diventare una sorta di capro espiatorio di tutto quello che non ha funzionato. Adesso, insomma, che Mario Nieddu è stato rimosso, è stato messo un uomo di stretta osservanza Solinas, il segnale di cambiamento in qualche modo lo devono dare.
Io per ora il segnale che vedo è che si nomina alla sanità un illustre ortopedico, tra l'altro, appunto, che in quella professione, cioè che in quella professione, in quella specialità in particolare, è competente, e lo si fa in un momento in cui di fatto a Cagliari l'ortopedia viene massacrata, perché rispetto a quella che esisteva sino a 3 anni fa, noi contiamo 50-60 posti letto in meno, forse, in concreto, perché prima avevamo la struttura del Marino, che col suo pronto soccorso, i suoi reparti, riusciva anche a drenare le urgenze ortopediche. Oggi noi abbiamo quella struttura chiusa e negli atti aziendali sembra quasi che quei posti letto, diciamo, spariscano, insieme ad alcune specialità, penso per esempio alla chirurgia della mano.
Sì, che ecco, si dice che si voglia spostare a Sassari.
Diciamo che io sì. Non si dice, negli atti aziendali compare esattamente questo. Quindi, diciamo, c'è un po' di preoccupazione in più, perché io col vecchio assessore, diciamo, da quando non c'è più mi sento un po' come Will Coyote senza BB, perché con l'assessore Nieddu ormai c'era. Però penso che con tutti i limiti l'assessore Nieddu fosse esente da conflitti di interesse. Non lo so, spero che anche il nuovo lo sia, ecco, perché ci possono avere altri difetti, ma non vorrei che si aggiungessero anche questi.
Anche difetti nuovi?
Lo dico perché a Cagliari la situazione di questo settore,
sì,
ho citato solo questo, non voglio dilungarmi sul resto,
sì,
è ormai particolarmente grave. Lo sanno tutte le persone che ne hanno avuto a che fare anche per piccoli acciacchi.
Sì, ce lo segnalano anche vari ascoltatori. Un'ultimissima cosa, piano casa, questo cambiamento, questo spostamento di Quirico Sanna in presidenza col nuovo assessore che debutta e che si dovrà gestire la rogna del nuovo piano casa, come la vede?
Intanto all'assessore Sanna hanno dato un incarico illegittimo, spero sia... Spero se ne guardino bene dal decretare quello che hanno scritto nel comunicato stampa.
Perché?
Perché l'assessore può svolgere la funzione di capo di gabinetto, non può invece essere delegato un ex assessore, uno che negli ultimi 2 anni ha fatto l'assessore, essere delegato al controllo, per esempio, delle attività commissariali. Quindi non si può occupare di opere pubbliche con una delega dirigenziale che ha fatto l'assessore, perché la Severino dice che per almeno 2 anni si debba rispettare un periodo di raffreddamento. Quindi questo probabilmente non era stato spiegato all'assessore.
Vabbè, si dovranno studiare la Severino, diciamo. Gli segnaliamo questo piccolo problema.
Riguardo il piano casa, insomma, La situazione è evidente.
E lui era venuto in commissione a raccontarvela un po' a voce, diciamo.
Sì, però ci aveva detto che il foglio col testo del piano casa era stato o mangiato dal cane o dimenticato nella tasca degli altri pantaloni. Comunque non ce l'aveva in quel momento.
Sì.
L'avrebbe portato la settimana dopo e poi è passato un mese,
sì,
che si aggiunge agli altri 11 che sono passati senza piano casa, insomma. Cioè è una scenetta patetica. Ora è finita.
L'avrà passato al collega che ha preso il suo posto quel foglietto?
Ieri il collega, cioè l'assessore Salaris,
sì,
mi è sembrato abbastanza determinato nel provare a portare una legge, diciamo, essenziale.
Sì.
Diciamo, si è detto, facciamo il minimo comune multiplo delle cose che si sono salvate dalla, che si salveranno, perché
che consenta alla Sardegna di mettersi almeno in linea con quello che si può fare nelle altre regioni, perché adesso è bloccato tutto per colpa di quel terrificante piano casa.
Sì, sono riusciti a fare quello che nemmeno gli ambientalisti più oltranzisti avrebbero sognato,
bloccare tutto,
perché un blocco di questo tipo, diciamo, non si vedeva da anni, anche perché poi ha creato una reazione a catena.
Certo.
Tutti aspettano il nuovo piano casa e quindi per ora anche le azioni che si potevano portare avanti non si fanno, non si portano avanti. Non...
Sì.
Però lì, diciamo, gli diamo questo mese per assestarsi e io spero che già prima della fine dell'anno, magari subito dopo la sentenza della consulta, si possa fare il piano casa. Si aspetta la finanziaria poi per il resto.
Poi c'è la finanziaria da discutere, va bene. Noi continueremo ogni tanto a sentirci per avere degli aggiornamenti. Intanto in bocca al lupo per la giornata di oggi. L'ha preparato il termos del caffè?
Sempre pronto.
Va bene, buon lavoro. Grazie mille Francesco Agus.
Grazie a voi, buona giornata.